Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Gennaio 2002. Ma come è difficile quella vita del carismatico. Il vademecum del carismatico. Prima parte di 3. L'umanità dei carismatici. Tempo addietro, parlando con un amico che di carismi se ne intende, questi ebbe a dirmi una frase che suonava come: «I carismi sono una gran bella cosa, ma i carismatici talvolta...» Da parte mia osservai che talvolta un carismatico può deludere perché si può fare l'errore di idealizzarlo troppo, mentre in realtà non si considera mai abbastanza il fatto che quel carismatico che parla con Dio non è un santo, ma solo un uomo, e talvolta non dei migliori. È infatti un uomo che spesso, di punto in bianco, viene chiamato a percorrere una sua particolare via alla santità, ma che, gravato dal peso della propria umanità, non riesce talvolta a procedere con il passo leggero ed agile dell'atleta spirituale. Ed in effetti il comportamento del carismatico potrebbe in qualche occasione dare in qualche modo scandalo, nel senso di suscitare perplessità di fronte a certi suoi comportamenti, specie a chi non ne conosce le problematiche ed i pesi che egli porta. Sulle pagine di questa rivista spirituale che si occupa dei segni del soprannaturale, e cioè di miracoli, carismi e carismatici, non sarà allora forse male dedicare un ulteriore spazio ad una migliore conoscenza della figura del carismatico. San Paolo, che possiamo considerare il maestro dei carismatici, parla diffusamente dei carismi, cioè di quei particolari doni spirituali concessi dal Signore, e ne elenca una lunga serie, peraltro esemplificativa. Tutti i carismi sono importanti, anche se San Paolo dà maggior valore soprattutto a quello della profezia, perché chi profetizza parla agli uomini, li edifica, li esorta, li consola. Ma egli precisa anche che a nulla servirebbero i carismi se a monte egli non possedesse la virtù della carità. Questa ha come oggetto l'amore verso Dio e come conseguenza l'amore verso tutto ciò che è da Dio amato, compresi i peccatori ed i nostri nemici. Già da queste ultime parole si può intuire quanto sia allora difficile e dura la vita del carismatico, che prima di essere tale è invece, come già detto, anzitutto un uomo. Fortunatamente, Dio non pretende da lui la perfezione assoluta, ma quella relativa, quella cioè commisurata alla sua capacità, e cioè perseguibile con tutto il suo cuore e con tutte le sue forze. Padre Enrico Zoffoli, nel suo Dizionario del Cristianesimo, editore Sinopsis, ha definito il carisma come un favore preternaturale e transitorio, comunicato dallo Spirito Santo per il bene della Chiesa, e non suppone necessariamente la santità, né è un segno infallibile della medesima. Alcuni carismi, continua padre Zoffoli, presentano evidenti analogie con certe doti straordinarie di soggetti studiate dalla parapsicologia, nonché con abili manovre di individui spregiudicati pienamente disponibili anche alle arti diaboliche. Da ciò la difficoltà di distinguere i veri dai falsi carismatici, e cioè le reali influenze dello spirito rispetto a quelle false. È proprio per queste possibili ambiguità che, continua ancora padre Zoffoli, è giusto ricorrere al giudizio della gerarchia per distinguere i veri dai falsi doni dello spirito. E ciò spiega come di fatto nel corso dei secoli alcuni abbiano potuto illudersi attribuendo a Dio fenomeni d'ordine naturale o d'origine diabolica e persino patologica. Come già sopra accennato, San Paolo parla diffusamente dei carismi, doni gratuiti e straordinari che egli considera preziosi ed invita a non soffocarli. A titolo esemplificativo, dirò che vi è il carisma della sapienza, cioè quello di saper esporre le più alte verità cristiane in maniera superiore alle naturali possibilità umane di conoscere le cose di Dio. Quello della scienza, che illumina l'intelletto del carismatico perché egli sia strumento di diffusione della verità e di confutazione dell'errore e di insegnamento delle verità elementari del cristianesimo. Quello della fede, in grado straordinario, quello delle guarigioni, dei miracoli e ancora quello del discernimento degli spiriti, vale a dire la capacità di determinare come per l'intuito l'origine divina o naturale o diabolica dei fenomeni carismatici. E poi il carisma delle lingue, o glossolalia, con il quale si parlano varie lingue sconosciute allo strumento, ma lingue vere, intellegibili, nonché il carisma parallelo della interpretazione delle lingue. Infine, il carisma della profezia, e cioè il dono di parlare in nome di Dio sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Il carisma della profezia è forse quello più conosciuto, se non altro per le rivelazioni profetiche dell'Antico Testamento, ma forse il grande pubblico estraneo a queste problematiche non sa che i profeti, cioè coloro ai quali Dio si comunica e che parlano per suo conto, hanno continuato ad esistere anche dopo ed esistono oggigiorno. Tutti a scuola dall'angelo Azaria. Chiarito dunque in premessa cosa sono i carismi e cosa sono i carismatici, rimane pur sempre il problema a cui ho accennato all'inizio. Quello cioè posto da quel mio amico il cui pensiero, espresso in parole povere e brutali, avrebbe potuto anche suonare così. Come mai certi carismatici che dovrebbero essere uomini di Dio, quando li senti parlare fuori sacco, ti fanno talvolta cadere le braccia? La mia risposta, non prendendo ovviamente neanche qui in considerazione quelli che carismatici veri non sono, è che certi comportamenti di veri carismatici sono imputabili alla loro umanità, che talvolta emerge energicamente, nonostante il carisma e nonostante gli sforzi per comprimerla. Anzi, una umanità che a volte si ribella e tanto più vuole emergere, quanto più uno cerca di comprimerla. Come quella palla che venga cacciata e tenuta sott'acqua, ma che poi schizza fuori non appena uno molla la presa. È insomma l'io che, conculcato dallo spirito, non vuole affogare, reclama il suo diritto a sopravvivere, emerge, annaspa e grida aiuto a modo suo, sfogandosi. Forse anche fra i lettori specializzati di questa rivista spirituale non sono molti quelli che conoscono bene l'opera scritta qualche decennio fa dalla grande scrittrice mistica Maria Valtorta, edita dal Centro Editoriale Valtortiano di Isola del Liri. È un'opera tradotta in tutte le principali lingue. È conosciuta dagli esperti ormai in tutto il mondo, per la quale lo stesso Papa Pio XII, interpellato in una speciale udienza concessa il 26 febbraio 1948 a padre Migliorini e a padre Berti, direttori spirituali della Carismatica, affinché autorizzasse un imprimatur che attestasse ufficialmente l'ispirazione divina dell'opera, saggiamente, prudentemente e autorevolmente suggerì: pubblicate quest'opera così come sta. Chi legge capirà. Anima vittima, paralizzata a letto, offertasi a Gesù per soffrire e collaborare così alla sua opera di redenzione, Maria Valtorta ha scritto un'opera enciclopedica, Il poema dell'uomo Dio, ora nella nuova edizione con il titolo di L'Evangelo come mi è stato rivelato in 10 volumi, nella quale descrive la vita apostolica e la predicazione di Gesù che lei vedeva in visione, trascrivendo da letto in tempo reale su dei quaderni le scene e i dialoghi dettagliati di Gesù, degli apostoli e di tutti gli altri, che venivano poi battuti a macchina dai sacerdoti dell'ordine dei Servi di Maria che l'assistevano spiritualmente a Viareggio. Si tratta di un'opera eccezionale da ogni punto di vista, ma quel che mi preme qui dire è invece che fra le sue opere minori, che sono tutt'altro che minori, ve ne è una, il libro di Azaria, che è specificatamente dedicata all'ammaestramento sia dei carismatici che dei loro direttori spirituali. Maria Valtorta scrive che a parlarle è in questo caso non il Signore, ma il suo angelo custode, Azaria. Si tratta di lezioni di ammaestramento ad alto contenuto teologico e spirituale, espresse in un linguaggio letterario particolarissimo, ma comprensibilissimo, pregevoli per l'alta razionalità e che, facile comprenderlo, basta leggere, non appaiono certo di origine umana. È questa un'opera preziosa ed interessante per l'edificazione di chiunque voglia percorrere un cammino cristiano, ma che ogni carismatico, chiamato in sostanza a percorrere un cammino di ascesi, solo dovrebbe leggere accuratamente per propria elevazione spirituale, ma anche approfondire meditatamente per metabolizzarla e farne una base di vita senza spaventarsi di quanto a lui carismatico viene in essa richiesto. Ma per chi tale opera non avesse sotto mano, o per chi, avendola, trovasse difficile ricavarne una sintesi operativa, mi permetto io di approntare qui di seguito un vademecum spicciolo, rielaborando dagli insegnamenti elevati dell'opera alcuni concetti in forma elementare e semplice, che però, proprio per essere tale, può essere memorizzata e metabolizzata più facilmente. Oltre che a soddisfare una legittima curiosità dei lettori, questo mio piccolo lavoro potrà quantomeno servire a quei carismatici di cui parlava il mio amico, che si lasciano magari talvolta trascinare un poco troppo dalla loro umanità, cioè dal loro io. Anche una nullità può ricevere un dono di Dio. I carismi sono doni gratuiti dati da Dio al carismatico per fini divini, non perché il carismatico è lui, ma perché c'è bisogno di lui. Questi non può né gloriarsene, poiché non è merito suo, né rifiutarli, perché sarebbe dare un dispiacere a Dio. È Dio stesso che elegge i suoi strumenti e questi chiamati, se vogliono corrispondere, ricevono l'eredità eterna, grazie all'immolazione di Gesù. Anche una nullità può ricevere un dono di Dio se Dio ritiene per i suoi fini di amore che quella nullità gli possa venire utile. Il carismatico sovente ha paura delle conseguenze che gli potrebbero derivare dal possedere ed esercitare, anche di fronte al mondo, questi doni. Ma non bisogna avere paura, perché essi sono un segno di Dio. Le paure sono messe da Satana, che vuole indurre gli strumenti a disobbedire a Dio per strapparglieli. Gli strumenti sono pagina vivente redatta dalla Trinità nel cuore degli strumenti stessi. Essi ne devono essere convinti, ringraziarne il Signore, non gloriarsene, avere culto del dono, darlo agli altri, perché col dono viene anche data la capacità di trattarlo. Ma la capacità si perde se subentra superbia, menzogna, disubbedienza, egoismo. Gli strumenti del Signore sono di vario genere e fra essi vi sono i profeti, e cioè le voci del Signore che attraverso di loro fa conoscere agli altri uomini il suo pensiero. Le voci sono dunque dei canali, dei dispensatori straordinari della parola di Dio. Parola che non viene mai data a sufficienza, dato il lavoro continuo delle forze avverse contro la parola stessa e delle resistenze che gli stessi uomini, per la loro umanità, vi oppongono. Cosa si chiede agli strumenti? La fedeltà alla missione. L'obbedienza dello strumento è dunque importante, è anzi la più importante qualità e dovere dello strumento. È l'obbedienza ai comandi di Dio che lo fa strumento. Una delle virtù essenziali degli strumenti in genere, e in particolare di quelli profetici, deve però essere l'umiltà. Questi ultimi, infatti, nel confondere la fonte con la semplice voce che essi invece sono portati più di altri a cadere nel peccato d'orgoglio. Essi devono sempre riconoscere di essere una semplice voce, cioè una sorta di foce del fiume e non la sua sorgente. È infatti Dio che li ha fatti suoi strumenti ed essi, per loro propria potenza, sarebbero un nulla. Non bisogna esigere i doni. E non bisogna neanche sciuparli col volerne aumentare il volume, facendoli apparire più grandiosi per stupire ed apparire di più ancora. Lo strumento chieda sempre aiuto agli angeli e ai santi in cielo, perché Satana, ogni volta che può, lo tenta, nell'orgoglio, nella superbia, nel volere apparire agli occhi degli altri. Egli deve invece sempre ricordare di essere un sasso inerte che acquista vita solo quando è animato dallo scultore divino. La mancanza di umiltà genera superbia. L'onore di essere strumento toccato dalla mano di Dio può in effetti indurre a superbia. Questa assopisce l'anima e la rende vulnerabile al peccato e al tentatore. Non bisogna mai credersi sicuri e non bisogna neanche mai imprudentemente confidare troppo in Dio. Aver fiducia, ma lavorare anche di proprio. Fate pure attenzione all'autocompiacimento, anticamera dell'orgoglio e della superbia. Si perde così l'unione con Dio e si diventa zimbello di Satana e del mondo. Bisogna quindi mantenersi umili, nonostante i doni. Lo strumento, insomma, è come un equilibrista da circo, che cammina su un filo nel vuoto. Cammina alto, pare che voli. Ma se perde l'equilibrio, precipita in basso e si fa male. Per volere essere umili sui propri doni, non bisogna però diventare insinceri con delle false umiltà. Ebbene, tuttavia, a meno che la propria missione non preveda espressamente il contrario, tenere il dono celato, cioè mantenerne una sia pur relativa segretezza, mantenendosi in nascondimento, per non rischiare di cadere in peccato d'orgoglio. Tenere celato il dono, infatti, fa sì che esso non degeneri in fanatismo da parte della gente, che non determini turbamento dello strumento stesso, nonché perdite di tempo con distrazioni dalla sua missione, infine tentazioni e anche, appunto, i peccati di orgoglio. I doni, a meno che per la specifica missione di uno strumento non sia richiesta una testimonianza pubblica, vanno dunque tenuti possibilmente segreti, cioè non propagandati, perché serve una prudenza silenziosa, facendo fruttare il dono sotto un'apparenza ordinaria di vita. Nessuna propaganda, ma neanche falsa modestia con chi, in seno alla Chiesa gerarchica, ha invece il dovere di interrogare. Anche se lo strumento è un peccatore, peccatore, cioè almeno al punto di non disgustare Dio, il Signore può, a suo insindacabile giudizio, dargli dunque dei doni. Lo strumento perfetto fu comunque Maria Santissima. Lei ebbe il massimo dei doni, ma con l'umiltà non se ne fece ragione di rovina. Continua con la prossima seconda parte.